Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. La deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, vede l'accordo raggiunto in Sicilia come una dimostrazione del fatto che la coalizione di centrodestra esiste e che può serenamente competere alle prossime elezioni politiche. In Sicilia, dove ci siamo riuniti intorno al nome di Nello Musumeci, spiega la Prestigiacomo, il centrodestra vola nei sondaggi, anche a livello nazionale. Tutte le rivelazioni di voto segnalano che un'alleanza tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e UDC potrebbe superare agevolmente il 40% dei consensi. La gente, conclude, ci chiede di tornare a governare e di essere uniti. Intanto il candidato del PD Fabrizio Micari lancia un appello a Claudio Fava per incontrarsi e discutere, ricercando l'unità del centro-sinistra. Dal canto suo Fava si dice disposto ad un incontro, purché si cerchi un punto di intesa di centro-sinistra, anche con le primarie, ma escludendo Alfano. La campagna elettorale per il PD in Sicilia inizierà venerdì, con l'arrivo del segretario Matteo Renzi, che nel fine settimana visiterà Taormina, Catania, Siracusa, Marina di Ragusa, Sciacca e Marsala. Avola, appena due istanze in 22 mesi di esistenza del baratto amministrativo. Eppure il regolamento, approvato a novembre 2015, consente ai cittadini morosi di pagare le tasse comunali attraverso interventi di pubblica utilità. Adesso i consiglieri comunali di Cantiere Popolare, Fabrizio Alia e Francesco Tardonato, chiedono all'amministrazione comunale di riportare il provvedimento in commissione per modificarlo e l'assessore allo sviluppo economico Antonio Orlando si era già reso disponibile in tal senso. Secondo Alia, il regolamento è lacunoso e incompleto, da riscrivere. Anche il sindaco Luca Cannata ha ammesso l'esistenza di un problema di appeal dello strumento, non solo ad Avola ma anche in altri comuni. Non ha preso piede e non dipende dall'amministrazione comunale ma da chi lo utilizza, replica infatti. Vedremo comunque di analizzarlo e se ci sono delle cose da aggiustare lo faremo, ma il problema è che non ci sono state le richieste. Non abbiamo finora casi di richieste non evase perché il regolamento non funziona. Pachino. Continua ad infiammare il dibattito politico la vicenda della commissione comunale sul contenzioso con l'impresa dei rifiuti Busso. Secondo la commissione guidata da Giuseppe Andrea Campo, il sindaco Roberto Bruno sta cercando di pianificare la strada al presidente del Consiglio Comunale, afferma l'ingegnere Campo, affinché metta all'ordine del giorno la revoca della delibera che ha istituito la commissione con la norma dell'autotutela. Ma gli altri componenti della commissione, Alessandro Runza, Francesco Ristuccia e Fausta Di Pietro, affermano di essere pronti a girare casa per casa a Pachino e spiegare ai cittadini cos'è realmente accaduto con l'impresa Busso e sul decreto ingiuntivo che rischia di portare via dalle casse comunali 2,4 milioni di euro. Il sindaco, afferma la commissione, vorrebbe metterci il bavaglio, ma non ci riuscirà. Intanto è stata protocollata la richiesta a firma di Campo e Runza di una convocazione del Consiglio Comunale, in quanto la commissione d'inchiesta sul caso Busso ha completato i lavori e adesso intende portare a conoscenza dell'Aula i particolari dell'intera vicenda. Passiamo adesso alla cronaca. Firmata l'ipotesi di accordo tra i sindacati e Coop Sicilia, che con una lettera del 1 giugno aveva comunicato l'avvio della procedura di mobilità, dichiarando un esubero di 273 lavoratori. Stop ai licenziamenti, annuncia dopo l'estenuante trattativa Mimma Calabrò, segretaria generale Fisascat CISL Sicilia. L'intesa raggiunta tra i sindacati del commercio di CGL, CISL UIL e Coop Sicilia, che scongiura i 273 licenziamenti annunciati a giugno, sarà ora sottoposta alla consultazione dei lavoratori. Previsti il ricorso agli ammortizzatori sociali, alla cassa integrazione straordinaria, agli incentivi per l'eventuale mobilità volontaria e alla flessibilità regolamentata degli orari di lavoro, a salario invariato. Le fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato oltre 400.000 prodotti tra giocattoli, salvagenti, lettini e piscine gonfiabili, borse, scarpe, cinture e borsellini, con il marchio di fabbrica contraffatto. I controlli, eseguiti dai militari del nucleo di polizia tributaria di Ragusa nei comuni di Santa Croce Camerina, Modica, Scicli, Scoglitti e Donna Lucata, hanno riguardato decine di esercizi commerciali, all'interno dei quali sono stati rinvenuti e sequestrati centinaia di migliaia di prodotti con marchio contraffatto, già tutti imballati e pronti per essere immessi sul mercato. I prodotti privi del marchio CE e delle indicazioni di provenienza sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e i proprietari sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Ragusa per violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui giocattoli e al codice del consumo, con multe che possono arrivare fino a 25.823 euro. Per quanto riguarda i prodotti confiscati, il servizio si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Ragusa di 4 commercianti. Tutta la merce contraffatta è stata sequestrata. Incidente stradale ieri sera intorno alle 22.30 sulla provinciale 44 Marina di Modica Pozzallo in zona Maganuco. Si sono scontrati un'autovettura Peugeot 308 e una moto BMW 1002 allo svincolo con l'SS194. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 che ha trasportato il motociclista all'ospedale maggiore. Le condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e la società Spaca per il ripristino dello stato dei luoghi. I carabinieri di Comiso hanno tratto in arresto 3 persone, Vincenzo Favata, di 23 anni e con precedenti penali, Michele Marinelli, di 24 e con precedenti penali, e Cristian Puzzo, di 18 e incensurato, con l'accusa di estorsione in concorso a danno di un bar del centro di Comiso. I 3 giovani si sono presentati nel pomeriggio di sabato all'interno dell'esercizio commerciale per consumare alcune bevande e hanno poi iniziato a giocare al 10 e l'8. Gli animi hanno iniziato a scaldarsi quando sono terminati i soldi e le vincite tanto attese non sono arrivate. I ragazzi allora hanno iniziato a minacciare di morte e a percuotere il barista per poter continuare a giocare, impedendogli di utilizzare il telefono cellulare e di comunicare con l'esterno, finché il ragazzo è riuscito a comunicare con alcune persone che si trovavano all'esterno del bar, che hanno chiamato il 112. I carabinieri giunti sul posto hanno condotto i 3 in caserma dopo aver appurato che avevano fatto giocate senza pagare per oltre 1.500 euro. Adesso i 3 si trovano agli arresti domiciliari con l'accusa di estorsione in concorso. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, tramite il commissariato di Noto, ha redatto e notificato 4 diffide nei riguardi dei genitori di minori che disturbavano con schiamazzi gli abitanti di Piazzale Schemmari in via Alessio Di Giovanni. In particolare, nei mesi di luglio e agosto sono arrivati alla polizia numerose segnalazioni ed esposti riguardanti continui schiamazzi e disturbi alla quiete pubblica in orari notturni da un gruppo di ragazzi. A seguito di mirati accertamenti, gli agenti sono risaliti all'identità dei conducenti degli scooter, tutti minorenni. Al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono state notificate 4 diffide formali nei riguardi dei genitori dei minori, ammonendoli ad una più stretta e assidua sorveglianza nei riguardi dei figli, con l'avvertimento che in caso di inadempienza si procederà all'immediato deferimento all'autorità giudiziaria competente. Rosolini. I carabinieri stanno conducendo un'attività investigativa volta all'identificazione di 2 persone che non hanno pagato quanto dovuto per una ricarica di una carta postpay, circa 400 euro, adducendo a problemi per il pagamento con una carta di credito e allontanandosi dalla tabaccheria a bordo di un'autovettura. La proprietaria dell'esercizio commerciale ha sporto denuncia verso i 2 ignoti. Sull'argomento i carabinieri, evidenziando il crescente fenomeno delle truffe perpetrate con carte di credito rubate o false, invitano tutti a prestare la massima attenzione al fine di evitare spiacevoli situazioni. Una storia che va avanti dal 2013 e che rischia di lasciare senza lavoro 18 operai e senza casa 3 famiglie. È la vicenda che vede coinvolto il rosolinese Giorgio Spadaro, proprietario del frantoio di pietra della cava Prainito, che insieme all'abitazione in cui risiedono lui e tutta la sua famiglia è stata svenduta all'asta per un totale di 120.000 euro, per debiti contratti quasi 30 anni fa dal padre. Stamattina una manifestazione pacifica all'interno dell'azienda ha impedito all'ufficiale giudiziario di prendere possesso dei luoghi. Ascoltiamo ai nostri microfoni il proprietario Giorgio Spadaro, l'avvocato Giovanni Giuca e il leader dei Forconi Mariano Ferro.
Ma questa situazione va avanti, i beni sono stati messi all'asta per le prime aste che sono cominciate nel 2013 e si sono susseguite fino al 2015 quando sono stati acquistati all'asta per un importo più o meno di 120.000 euro su un valore che stimato intorno ai 600.000 euro.
Nella cava lavorano?
Sì, nella cava lavoriamo a tempo pieno, ci sono 18 dipendenti che ci lavorano, più la mia famiglia,
Nella casa ci abitano.
Nella casa ci abita mia moglie, io e i miei figli, di cui uno è padre di 3 figli, ci sono 3 minori che vorrebbero mettere sulla strada.
Questa cava di proprietà di Giorgio Spadaro più la sua casa sono stati svenduti all'asta per l'importo di 120.000 euro. In questa cava lavorano 18 persone e l'avvocato che assiste il signor Spadaro con l'avvocato del soggetto che ha comprato la cava e la casa, che vive a Catania ed è un medico in pensione, avevano raggiunto un accordo che prevedeva la restituzione delle somme investite più un utile da guadagnare al fine di lasciare tutto inalterato, anche perché il signor Spadaro ha la disponibilità finanziaria, con l'aiuto anche degli operai, per poter ricomprare ciò che è suo e ciò che costituisce un posto di lavoro, ripeto, per più di 18 persone. Le trattative si sono interrotte per misteriose ragioni che non è dato sapere. Oggi la comunità, non solo cittadina, ma la comunità delle due province si è riunita qui, alla presenza anche dell'ufficiale giudiziario, per manifestare il proprio dissenso rispetto a svendite di patrimonio che costituiscono una parte importante dei sacrifici della persona o delle persone che vivono in loco, e soprattutto costituiscono un aspetto importante dal punto di vista produttivo che mette in condizione la comunità di poter continuare a garantire il lavoro a gente di 50 anni, di 60 anni, che se perdono questa opportunità non hanno a chi potersi rivolgere. Noi abbiamo aderito assieme ai Forconi a livello personale e a livello professionale, proprio perché riteniamo che sia giusto manifestare il dissenso netto rispetto a questo sistema che va modificato e va corretto.
Dichiarazione, l'ennesima vicenda triste di questi tempi, no? Perché con l'aggiunta che qui ci sono 18 famiglie che lavorano e con l'aggiunta che la legge aiuta un signore che viene da Catania per mettere fuori alla porta 18 famiglie che lavorano e un'azienda che ha dato lavoro a queste persone. Non è accettabile, perché non è una questione che la legge è questa. Noi abbiamo chiesto più volte a tutti, dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo dei consiglieri comunali, abbiamo chiesto più volte di muovere le acque per vedere di correggere questa legge, perché basterebbe un emendamento semplice, che basterebbe scrivere, primo, che il giudice, anziché dire può bloccare l'asta nel momento in cui si dice che il prezzo non è congruo a quello che può essere la soddisfazione del creditore, potrebbe bloccare l'asta ad un certo prezzo, al 60, al 70%, questo deciderebbe il legislatore, ma non di sicuro al 10, al 20, al 30%, come sta succedendo oggi in tutti i casi, in quasi tutti i casi, mediamente siamo sul 20%. La discussione qual è? Che tutto questo aiuta lo sciacallaggio, che arriva ovviamente a fare affari e però non ha nessuno scrupolo. Se io penso che a Ragusa ci sono solo a Ragusa 2.400 aste giudiziarie, non ho i numeri di Siracusa, 2.400 famiglie che probabilmente si vedranno tolte tutto quello che hanno per questi motivi, io credo che sia una cosa indecente di cui il legislatore non si è voluto occupare. Ecco perché noi siamo qui per dire: aspettiamo, vediamo di convincere bonariamente questo acquirente, caso per caso, perché quando ci chiedono aiuto caso per caso, ma la soluzione è la modifica della legge, c'è poco da fare. Ecco perché siamo indignati, assolutamente indignati di quello che accade, e tentiamo di convincere qualcuno, ripeto, intanto da una parte il legislatore a fare questa modifica, ma pare che siano tutti sordi, dall'altra in questo caso gli acquirenti, per capire se è possibile continuare in questo modo, ma non credo.
Grazie mille. Ci colleghiamo adesso con la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, per la visita dell'arcivescovo di Amburgo, Stefan Hebe, incaricato speciale per i rifugiati della Conferenza Episcopale Tedesca.
Mi trovo presso l'hotspot di Pozzallo, dove ha avuto luogo la visita istituzionale dell'arcivescovo di Amburgo. Un momento storico oggi, perché le due chiese, quella tedesca e quella locale, si sono incontrate per manifestare la loro vicinanza e solidarietà a questi profughi. Noi della RAM presenti abbiamo realizzato alcune interviste che adesso saranno trasmesse in coda al notiziario.
Rosolini, nuove direttive da parte del sindaco Corrado Calvo e dell'assessore alla Polizia Municipale al personale Corrado Di Stefano in materia di ordine e sicurezza durante le manifestazioni pubbliche. A seguito delle direttive impartite dalla Prefettura di Siracusa, infatti, sindaco e assessore hanno impartito precise direttive a tutti i responsabili dei servizi comunali. Obiettivo prioritario, affermano, è quello di mettere in atto tutte le misure di prevenzione generali per le manifestazioni ed eventi di natura diversa che si terranno in città. Particolare attenzione sarà data al potenziamento di barriere nei siti caratterizzati da un elevato flusso di presenza di cittadini. Le disposizioni impartite dagli amministratori comunali ai responsabili di settore in linea di massima ricalcano quelle previste dalle disposizioni prefettizie in materia di misure di sicurezza, di manifestazione ed eventi pubblici ritenute imprescindibili. A queste misure l'amministrazione comunale ha disposto che il responsabile del comando di polizia municipale, dell'urbanistica e dei lavori pubblici procedano a sistemare apposite barriere di protezione in piazza Garibaldi, nelle isole pedonali di piazza Europa e Corso Savoia, nel parco Papa Giovanni Paolo II e in viale Aldo Moro fino alla via Gonzaga in occasione dei mercati. Ancora Rosolini, a partire da domani, giovedì 7 settembre, gli invalidi civili con invalidità non inferiore al 67% possono presentare istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST per l'anno 2018. A darne comunicazione il sindaco Corrado Calvo, l'assessore ai servizi sociali Corrado Gugliotta e la responsabile del settore servizi sociali Concetta Piazzese. Alla domanda redatta su apposito modulo dovrà essere allegata copia del certificato di invalidità e bonifico bancario di 3,38 euro intestato all'AST. Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali sito in via Tobruk, dove sono in distribuzione i modelli di domanda ed è in visione il bando. Adesso trasmettiamo le interviste realizzate questa mattina in occasione della visita dell'arcivescovo di Amburgo all'hotspot di Pozzallo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.
Va di fatto il punto della situazione sulle condizioni di questi immigrati che arrivano qui dalla costa della Libia e trovano sicuramente un rifugio.
Ma più che fare il punto della situazione, perché il prefetto già ce l'ha in mano, è tutto sotto controllo, approfittando della visita dell'arcivescovo di Augsburg con una delegazione tedesca, che è venuto qui sul posto per avere, diciamo, un'idea più diretta e concreta di che cosa accade in strutture di accoglienza di questi nostri profughi che arrivano sulle nostre coste per vari motivi, si è cercato di mostrare concretamente gli aspetti logistici, dove stanno, come funziona l'accoglienza. L'arcivescovo ha avuto la possibilità di dialogare anche con i giovani qui presenti, che sono una cinquantina. Lui è tedesco ma si esprime bene sia in inglese che in francese, e quindi ha potuto farsi dire anche dai ragazzi, che poi sono giovani di 20 anni, il più adulto è 28enne, come sono accolti, che cosa si fa in una struttura come questa, anche se questo hotspot è una struttura dedicata a una prima accoglienza ma anche a uno smistamento, per cui la gente arriva qui e non sta più di 2-3 giorni, forse anche di meno, mentre un gruppetto, per esigenze anche di ospitalità ospedaliera, permane anche più tempo. Ho visto che c'è stata una bella grande accoglienza, i nostri traduttori hanno spiegato tutto. Direi che più che il punto della situazione si è cercato di comunicare l'esperienza che è in atto secondo gli orientamenti che vengono dal Ministero degli Interni.
Avete avanzato anche delle proposte sull'accoglienza, c'è qualcosa che deve cambiare in questo sistema?
Ma di per sé questo ragionamento di un'accoglienza che risulti sempre più umana, che non si fermi soltanto agli aspetti tipicamente logistici dell'accoglienza o del mangiare, del bere e del vestire, ma che entri di più nei grandi temi dell'educazione e quindi dell'acculturazione o anche dell'inculturazione. Pensiamo per esempio ai corsi di lingua italiana, ma pensiamo anche alla possibilità di far interagire, potendo questi anche uscire nella città, queste persone con la popolazione. Certo, la situazione è difficile, come si sa, anche per le questioni della sicurezza, però bisogna in questa direzione crescere. Ho visto anche che c'è la possibilità di giocare a ping pong, io stesso ho fatto qualche piccola battuta con i nostri immigrati, ping pong è nuovo, le racchette un po' meno, allora per esempio miglioreremo, perché io ho deciso di comprare un bel po' di racchette e di poterle offrire, però è una battuta per dire che sul campo di come migliorare la nostra capacità di accoglienza, di essere umani, perché sono esseri umani, non numeri, ecco, questo, la riflessione è sempre aperta.
Ma non pensa che dietro l'approccio umanitario si nasconda una deriva moralista e pietista?
Ma sicuramente no, certo questo può accadere, dietro gli aspetti umanitari si possono anche nascondere elementi di corruzione talvolta, molto spesso nella facciata dell'accoglienza c'è anche tanto un gioco di business, però è chiaro che diciamo sulla scena compare la nostra dedizione a che questi immigrati possano essere accolti, voluti bene e organizzati alla meglio. Poi se in questi spazi la corruzione c'è, questo dipende da chi ovviamente è corrotto, però l'impegno è accogliere questi nostri fratelli nel modo più umano possibile.
Ecco, qualche giorno fa un altro ONG, MOAS, ha rinunciato ai salvataggi in mare. Questo cosa può andare a significare poi per la questione non soltanto dell'accoglienza ma anche del salvataggio?
Ma è una situazione molto complessa e difficile giudicare, è giusto che ognuno a partire dal proprio approccio valuti le situazioni e dia delle risposte concrete, però una cosa è certa, che il fenomeno dell'immigrazione che sta diventando, come già si sapeva e si prevedeva, un fenomeno di dimensioni sempre molto più ampie, ha bisogno di essere ripensato anche da cima a fondo. Quindi l'idea, secondo me è un tentativo, no? In questi campi non c'è una ricetta che valga assolutamente per ogni tempo e per ogni situazione. E noi avanziamo anche come fa la scienza, con tentativi ed errori. Il tentativo è positivamente orientato, laddove risulta lo sbaglio si può cambiare e ritentare ancora da capo. Sicuramente il pensiero che sta venendo fuori da un po' di tempo dell'urgenza, cioè che questo fenomeno migratorio possa anche essere controllato attraverso un'operazione di feedback, possiamo dire, cioè che l'Europa impegni anche risorse nei loro territori perché si impedisca che persone che comunque starebbero e abiterebbero nei propri territori, se avessero un minimo di dignità umana, no, nel poter vivere là, non verrebbero qui da noi. Anche questa è una risposta, credo, molto concreta. Non può essere la risposta unica, esclusiva e generale, però bisognerebbe far sì che noi nel nostro territorio andiamo ad accogliere migranti che siano effettivamente profughi, cioè che siano effettivamente persone che vengono fuori da situazioni di grande disagio umano, di possibile violenza che si perpetra nei loro territori, di guerre, di diritti umani che vengono calpestati, e questi giustamente allora fuggono, e noi dovremmo propiziare, potremmo dire, questa via di uscita. Ma far diventare l'accoglienza e il soccorso in mare è una sorta di traghetto, no? Di traghetto per trasportare anche gratis dal punto di vista, perché poi lo Stato italiano e l'Europa paga, no? Lì comincia a diventare difficile il pensiero. Lì la corruzione, come si sa, può avere il suo campo, ma deve essere immediatamente azzerata.
Ma anziché concentrarci sull'emergenza cronica, perché non dovremmo risolvere il problema magari cercando le cause che stanno alla base di un viaggio dei rifugiati? Perché la dimensione demografica a quanto pare del flusso è ineludibile. Ci sono nel mondo 232 milioni di profughi e quindi cosa dovremmo fare a questo punto? Quello che noi vediamo in Italia è soltanto la coda dell'elefante.
Sì, io sono d'accordo con lei su questo. Certo, il problema è che queste domande devono ricevere le risposte adeguate dalla politica.
Allora, sicuramente questa è stata una visita importante, c'è molta attenzione sull'hotspot di Pozzallo, prima Tajani, oggi anche l'arcivescovo, quindi sicuramente bisogna fare sinergia tra le diverse forze, non soltanto politiche ma anche quelle religiose e quelle istituzionali.
Sicuramente una visita importante quella del vescovo di Amburgo e la peculiarità di avere qua la presenza dei tre vescovi che manifestano quelle che sono i due momenti differenti della nostra organizzazione, la primissima accoglienza che viene fatta qui e poi l'integrazione nell'ambito della quale la Caritas, diciamo, con la Curia svolgono un compito molto importante. Quindi chiaramente il Vescovo di Amburgo, l'Arcivescovo di Amburgo ha voluto visitare proprio e parlare anche con i migranti presenti proprio per capire bene quella che è l'organizzazione che viene messa in campo.
In questo il Ministro dell'Interno aiuta le prefetture italiane nella gestione di questa emergenza, soprattutto Pozzallo è un porto ma affollatissimo, quasi ogni giorno c'è uno sbarco.
Sicuramente abbiamo avuto un momento adesso di stasi ad agosto con un numero di sbarchi che si è limitato, però Pozzallo è il terzo porto per sbarchi, diciamo, nell'ambito d'Italia, quindi evidentemente è un porto diciamo, particolarmente frequentato, però l'organizzazione è fluida, quindi è un'organizzazione che consente, con le indicazioni che vengono fornite dal Ministero, di poter procedere ad una distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale in tempi molto rapidi. Noi curiamo il coordinamento di tutta questa attività attraverso poi la predisposizione dei pullman e dei servizi di accoglienza nei confronti dei migranti.
Sì, ma perché questi hotspot vengono realizzati soltanto al sud d'Italia, se l'Italia è unita, libera ed indipendente?
Guardi, queste sono valutazioni che evidentemente sono a livello centrale. Indubbiamente al momento gli hotspot sono stati costituiti dove c'erano più sbarchi. In questo momento la Sicilia era un territorio dove c'erano più sbarchi e peraltro noi, avendo una tradizione di sbarchi già dagli anni 90, avevamo già una struttura che era, diciamo, destinata a questa funzione.
Grazie.